attività scomode che da psicoterapeuta mi capita di dire piuttosto spesso. In realtà sono quattro.
2 anni fa è uscito un podcast su una mia storia di dipendenza affettiva che poi è diventato un libro e ne sono felice, anche un tema di discussione, quello della dipendenza affettiva, che ha investito vari media oltre che naturalmente i social. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Inizialmente la cosa mi ha inorgoglita, leggevo con interesse pareri, esperienze, eccetera. Poi, piano piano, ho assistito a una deriva inattesa e sconcertante. Nel giro di poche settimane sono nate pagine che si occupavano di amori tossici, di relazioni tossiche, di narcisisti maligni per cavalcare il trend, e fin qui, devo dire, non ci sarebbe niente di nuovo. Cioè, il fatto che Streghetta 81 provasse ad attirare follower discettando di psicologia da bar non mi stupiva. Quello che invece mi ha stupito molto è che psicologi laureati e abilitati avessero iniziato loro a fare psicologia da bar su questo tema. Nascevano pagine tipo "Ecco l'identikit del narcisista" o "Come fare a riconoscere un narcisista", "Scopri se sei vittima di un narcisista", "Il test per sapere se sei in una relazione tossica" e altre idiozie del genere, che tendevano a fare quello che proprio la materia per eccellenza che dovrebbe andare in profondità, ovvero la psicologia, non dovrebbe mai fare: ricorrere alla semplificazione a chiappa like nel campo della divulgazione su relazioni e salute mentale. Mancava solo la taglia sulla testa del narcisista e il far west della psicologia era al completo.
Perché ti converrebbe non stare con un narcisista?
Naturalmente spuntavano come funghi corsi a pagamento per uscire da relazioni tossiche, psicologi e psicologhe che diventavano tutti e tutte improvvisamente esperti di dipendenza affettiva vantando esperienze di anni, di secoli, di ere geologiche nel settore, e nel frattempo nessuno si chiedeva se tutto questo potesse essere non solo paraculo ma anche pericolosamente deresponsabilizzante. Perché se cerchi il narcisista, cerchi il problema fuori da te. Prova a chiederti se forse il problema sei anche tu e la tua personalità incline a cadere in questo genere di relazioni. Parti dal problema che c'è in te e non da quello che c'è in lui. Ecco, io mi sarei aspettata questo dalla psicologia 2.0, ma purtroppo la profondità non paga. La semplificazione in qualsiasi ambito sui social aiuta ad aumentare follower e quindi a monetizzare direttamente o indirettamente. Perché dovrei leggere un libro o un articolo se ci sono le slide della dottoressa o dello psicologo da bar che mi spiegano tutto in poche parole senza faticarmi troppo? E questo non accade solo nell'ambito delle dipendenze affettive, ma in tutti gli ambiti che abbiano a che fare con relazioni disfunzionali e in quello della salute mentale. È molto doloroso ammetterlo, ma la salute mentale sui social si è trasformata in un enorme business cavalcato nelle maniere più disparate. Ci sono collettivi sulla salute mentale che spiegano la mente umana, cosa in cui non era riuscito manco Freud, attraverso meme e slide, e che vendono t-shirt con slogan motivazionali. Ora immagino che girare con la maglietta "ama te stesso, poi gli altri" aiuti subito a sentirsi meglio, no? Poi ci sono medici che fanno balletti su TikTok sull'utilizzo degli psicofarmaci, le scatolette di Xanax esibite da influencer come borsette di Dior, poi c'è tutto il mondo del trend social sull'autismo, che per carità sarebbe cosa buona se non partorisse anche lì semplificazioni e personaggi ambigui come la tizia che nasce sui social come sorella di un ragazzo con autismo e poi alla fine scopre di avere lo stesso problema e ci scrive subito su un libro.
Come capire se sei nello spettro autistico e cosa fare?
Come ho scoperto di essere autistica?
E poi c'è il drammatico segmento dei disturbi dell'alimentazione, con ragazze che fanno dirette dall'ospedale condividendo peso e cartelle cliniche, innescando spirali di attenzione su di loro che diventano ulteriormente pericolose, con consigli di persone che non sanno nulla di anoressia e bulimia e oltretutto curiosità morbose. Per non parlare, e come ti sbagli, del mondo degli influencer, che da un paio di anni hanno capito che la salute mentale è un trend. Ora, io devo dire che inizialmente ho trovato anche sano il fatto che molti personaggi noti sui social raccontassero di fare ricorso alla psicoterapia. Sì, aiutava a togliere proprio alla psicoterapia l'etichetta, no, della cosa di cui vergognarsi. Poi, quando ci si è accorti del consenso che questo genere di condivisione si portava dietro, la questione ha preso la mano. Sono nate serie TV sulla vita di coppie famose che condividono le loro sedute dallo psicologo con le telecamere come fossero, non lo so, un giretto alla spa in montagna, e poi la condivisione degli audio drammatici dallo psicologo. Sono nate sponsorizzazioni di piattaforme di psicologi con slogan ridicoli tipo "ti abbineremo lo psicologo che fa per te", tipo la dieta del gruppo sanguigno, cioè dimmi che gruppo sei e ti abbinerò il pasto giusto. Siamo a questi livelli più o meno. Ieri un influencer famoso per cambiare arredamento di casa ogni 6 mesi con gli sponsor che gli regalano i mobili diceva di aver iniziato un percorso privatissimo, e lo diceva nelle sue storie social, di psicoterapia, taggando la piattaforma di psicologi online a cui si era rivolto, piattaforma, tra parentesi, di un suo caro amico politico. E sempre ieri l'influencer più nota del paese, tra saldi del suo brand e un paio di foto dei bambini, ricordava a tutti di andare dallo psicoterapeuta soprattutto quando si sta bene. Si è detto proprio così: soprattutto quando state bene. Cioè, uno sta bene, è felice, ha la sua autostima, le sue soddisfazioni, che cazzo deve andare a fare da un terapeuta? Ma soprattutto l'influencer lo sa che se una persona guadagna 1200 euro al mese, poi magari non ha 300-400 euro al mese per sdraiarsi su un lettino, ma al massimo per crollare a letto la sera? Ma poi, se c'è una cosa sbagliata, è far passare un percorso di psicoterapia per un ciclo di massaggi, cioè della serie "non hai la cellulite ma ti potrebbe venire". La salute mentale non è la ritenzione idrica. È una faccenda complessa che merita di essere maneggiata con cura, che merita cultura sul tema, perché spacciare la psicoterapia per una moda irresistibile o peggio per una necessità imprescindibile può creare ulteriore disagio psicologico in chi non riesce a intraprendere quel percorso, non ne trae giovamento o non può permetterselo. E infine io chiuderei chiedendo un favore a tutti. Basta utilizzare il termine abusatissimo "normalizzare" per parlare di ricorso alla psicoterapia. Se davvero volete normalizzare la questione, non fateci su mille storie, non create un reality sulle vostre sedute, non condividete contenuti dei vostri incontri, non trattate la salute mentale con la superficialità con cui parlate di shampoo e di mascherine invisibili per i denti. Perché di normale in tutto questo non c'è niente. E a voler essere precisi, nel caso, il verbo giusto è spettacolarizzare, non normalizzare. Il Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Luca Micheli e Mattia Licciotti. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.